tanto 3 miliardi e mezzo, che ha detto pure il ministro, non sono realisticamente da attribuire alle sole modifiche del ponte della porta aerei, quindi va a sapere che cifra ci ha messo dentro lui. Probabilmente, come si accennava anche nell'articolo, questo riguarda anche una parte del prezzo dell'acquisto proprio degli aerei. Poi gli aerei tra l'altro non sono neanche a decollo verticale, perché il tipo B, quelli che vanno sulla porta aerei, sono a decollo breve, cioè quelli tipo che ti lanciano con l'elastico l'aereo, no? Una cosa del genere, e ad atterraggio verticale, quindi sono tre tipi in pratica gli F-35 previsti, quelli del tipo A, quelli normali, quelli del tipo B che sono di questo genere, quelli del tipo C che sono veramente a decollo verticale, ma non sono questi destinati alla porta aerei. Questi andrebbero a sostituire quelli che ci sono adesso, in pratica, già adesso quei pochi che vengono adoperati, gli Harrier, che sono gli aerei della Marina, dell'aviazione navale, chiamiamola così, no? E che dovrebbero essere sostituiti nelle intenzioni del Parlamento, perché ricordiamoci che comunque tutte le decisioni che sono state prese fino ad oggi, tranne le ultime questioni sulle mozioni di fine giugno e inizio luglio, metà luglio, erano tutte cose che comunque il Parlamento aveva approvato con le sue leggi di spesa. Quindi questa contrapposizione tra Parlamento, Consiglio Supremo di Difesa da un lato, oppure Parlamento, Governo, Parlamento, Presidente della Repubblica, è una cosina un po' che certe volte fa pensare ai film americani quando c'è il poliziotto buono e il poliziotto cattivo, no? Che uno dice una cosa e l'altro invece cerca di essere conciliante con le persone, con i cittadini. No?
Sì, anche perché ho letto, scusa sì. Se ti interrompo, che il TAR del Lazio che doveva intervenire già ieri, mi pare, sulla questione.
Oggi doveva essere su un ricorso del Codacons, di cui non so ancora niente perché non ho visto ancora nessuna.
Sì, anche in rete non ci sono ancora notizie al riguardo. Però sia SEL sia i pentastellati non hanno pensato minimamente di intervenire e cercare di fare delle istanze al TAR a sostegno di questa richiesta.
Ma questa cosa del TAR l'ha fatta il Codacons come associazione di consumatori fondata su presunti interessi generali, no? dei cittadini e dei consumatori che si vedrebbero magari defraudati di una parte di denaro del bilancio pubblico in questa direzione, cioè è una cosa un po' così, voglio dire, secondo me il TAR non potrà decidere un bel niente, nel senso che o rigetta oppure dichiara la sua incompetenza su una cosa di questo tipo, a mio parere. Comunque adesso lo vediamo, eh. Sì, sì. Non so se è già uscito qualcosa, io non l'ho visto.
No, adesso non ancora nulla.
Però non è uscito niente. Penso sia una cosa fatta così, in stile Codacons, giusto per sollevare la questione, ma non è quella la sede. Cioè la sede effettiva, in effetti, se uno ci pensa bene, è il Parlamento, al di là anche della nuova legge sulla riforma dello strumento militare, quella fatta alla fine del 2012, no? Che ha bisogno ancora di una serie di decreti di applicazione. Cioè è il Parlamento che, quando c'è da decidere una spesa, vota una legge di spesa, fine. È il Parlamento che, quando ogni anno c'è da fare la legge di bilancio per l'anno successivo, nella legge di bilancio mette tutte le leggi di spesa, fa gli eventuali correttivi con la cosiddetta legge di stabilità, no? Che è l'erede della finanziaria, come si chiamava prima. Quindi è il Parlamento chiaramente sovrano, cioè quello che è stato detto a inizio luglio con un comunicato del Presidente della Repubblica non era neanche tanto in contraddizione con quello che sto dicendo io. Cioè lì il comunicato del Presidente della Repubblica, in seguito alla riunione del Consiglio Supremo di Difesa, diceva semplicemente che una volta che si è presa una decisione politica, poi le questioni tecniche sono di competenza del governo, ovvio. Cioè se il Parlamento decide di fare una spesa per un sistema d'arma, poi non è che il Parlamento lo decide, poi cambia idea, poi ferma le cose, poi dice che tecnicamente non è fattibile. L'applicazione tecnica del provvedimento di spesa poi ovviamente è del governo. Quindi quel gran cancan che si è messo in piedi come presunto contrasto tra Parlamento e il governo, a me mi ha lasciato un po' perplesso, insomma, che il Parlamento decida le cose che gli competono. Insomma, se a fine anno, quando ci sarà da fare la legge di bilancio, tireranno via dalla legge di bilancio le spese destinate a questo sistema d'arma, non c'è governo, non c'è Consiglio Supremo di Difesa, non c'è Presidente della Repubblica che tenga. Cioè quelle spese le tolgono via e non si possono fare ed è finita lì. A meno di fare un colpo di Stato vero e proprio, va a sapere, no? Poi un'altra cosa che volevo dire, sentendo l'articolo, è che in effetti a Cameri, dove c'è lo stabilimento di assemblaggio, non sono 7 gli aerei che assemblano ancora. C'è quell'idea dei 7 contratti, no? già firmati. Intanto non sono stati firmati tutti definitivamente, forse sono stati firmati pochi giorni fa, perché a giugno ancora non lo erano, 3 contratti, solo tre. Gli altri non ci sono ancora, e forse non ci sono ancora neanche definitivi questi 3. A stare per esempio agli esperti di analisi difesa, che è una rivista online molto, molto approfondita a riguardo, lui ha scritto attorno a metà luglio, i contratti, le firme definitive non ce l'avevano ancora. Materialmente, io tra l'altro qui sono vicino, sto telefonando da... Sentite il rumore di aerei?
Sì, si sente.
No, è perché c'è tra Trapani e Marsala, e adesso stanno partendo dei tornado da Birgi, ecco, proprio giusto per essere in tema, sulla spiaggia, no? Sono qui proprio al mare, no? Niente di particolare. Questo è un posto per curare gli interessi che sappiamo, no? In direzione dell'Africa, quindi qui partono in continuazione.
Vabbè, sì, comunque, tu passi dagli F-35 ai tornado, quindi...
giustificavo il rumore, sì, tra l'altro probabilmente dovrebbero anche essere messi qui, però non si sa. È più a Mendola però che un aeroporto pugliese. Cioè, tornando al discorso di prima, a Novara, cioè a Cameri, quello che si sta assemblando per ora è un aereo, uno del tipo A, che non è neanche in via avanzata di assemblaggio, perché in realtà hanno portato lì un pezzo di fusoliera, hanno portato una fusoliera e stanno iniziando a fare le prove. E quello che hanno montato in effetti fino ad oggi è 3-4 ali che hanno mandato negli Stati Uniti per le prove, per i montaggi negli Stati Uniti. Quindi lo stabilimento di Cameri in realtà è bello lì, è messo di bene, nel senso che sì, i capannoni ci sono, le linee ci sono, ma la produzione non è iniziata in senso proprio, anche se la propaganda ufficiale ha detto che sarebbe iniziata il 18 di luglio. Cioè in un certo senso è già iniziata prima per quanto riguarda le ali inviate negli Stati Uniti, ma per quanto riguarda l'assemblaggio completo dell'aereo si è solo nelle fasi iniziali. Si pensa addirittura che... Pronto?
Sì, parlo pure.
No, perché non sentivo più la mia. Si pensa addirittura che questo primo aereo verrà venduto, non si è capito bene se è per l'Italia o per l'Olanda, perché alcune fonti dicono l'Italia, alcune altre fonti dicono l'Olanda, nel 2015, quindi hanno 2 anni di assemblaggio da fare, non so cosa devono metterci 2 anni di tempo, no? Poi inizieranno man mano gli altri. Quindi è un aereo del tipo A, non è quello del tipo B. Il ragionamento che si fa, e adesso fermami se sto dicendo troppo, se mi devi fare domande,
io sto continuando.
Allora, quelli del tipo B, che sono quelli poi, diciamo così, più amati da alcuni esponenti del PD contrari agli F-35. Allora, ci sono alcuni esponenti del PD, tanto per vedere un po' la geografia parlamentare, che sono contrari agli F-35 in sé, ma sono sensibili ai bisogni dell'aviazione navale e dicono, ragionamento più o meno è questo, va bene, non compriamo 90 pezzi, però quella ventina che ci serve per rimpiazzare gli attuali aerei della portaerei Cavour, e quelli dobbiamo prendere, no? Quelli ci servono, no? Quindi il ragionamento diciamo limitato, verso cui magari una parte del Partito Democratico si potrà dirigere, no? Nei prossimi mesi potrebbe essere questo, gli aerei a decollo corto e atterraggio verticale, quindi il tipo B, che ancora non sono in assemblaggio a Cameri, magari un certo numero di aerei del tipo A, così contenta pure l'aviazione militare, non bisticciano tra aviazione e marina, e questo è forse quello che il Parlamento si appresterebbe a decidere entro la fine dell'anno. Poi non si sa, magari resterà tutto uguale, i 90 pezzi, ovviamente sia che siano 90, sia che siano 20, 30, 40, noi che ci opponiamo come antimilitaristi
non cambia
un bel niente, no? Perché insomma è un sistema d'arma, anche il fatto di esserci concentrati sugli F-35, per noi di Novara è il fatto che siamo a Novara, non è altro, no?
Sì, poi sono anche dei bombardieri, quindi sono contro la Costituzione.
Sì, l'articolo 11. Anche lì, sì, uno la gira da una parte, uno la gira dall'altra, no? Tipo, la Costituzione italiana per alcuni è la più bella del mondo, va a sapere com'è, no? In realtà offre un po' di scappatoie, perché se vai al prosieguo dell'articolo 11 ti dice allora che per mantenere la pace, riduzioni della sovranità, allora organizzazioni internazionali alle quali partecipare, allora uno potrebbe dire, forzando, è l'interpretazione del Presidente della Repubblica e dei suoi, che se uno fa parte della NATO o va nelle missioni benedette dall'ONU, allora l'articolo 11 è perfettamente rispettato. Non,
sì,
non sto dicendo che la mia interpretazione,
sì, d'altra parte la Costituzione stessa è, sì, è frutto di un, fin dall'inizio di un compromesso tra, sì, moltissimi modi di intendere.
Sì, la puoi rigirare come vuoi. Certo. In ogni caso, se tu costruisci cacciabombardieri, è evidente che hai l'intenzione di andare a fare missioni lontane dal tuo territorio, se no i cacciabombardieri non ti servono, al limite ti servono dei caccia intercettori, che poi sono gli EFA, gli Eurofighter che fanno a caselle, che hanno fatto a caselle, e che sono in parte anche per l'attacco al suolo, però soprattutto per intercettare come arma di difesa contraerea, chiamiamola così, no? Ma anche se anche quelli, insomma, non è che sono neutri dal punto di vista della guerra, no? Perché torniamo sempre al solito ragionamento: cos'è l'attacco, cos'è la difesa, cos'è la spada, cos'è lo scudo. Se io sono il guerriero medievale o ancora dell'epoca antica, io ho lo scudo e posso dire questa è la mia difesa, però lo scudo ce l'ho perché ho la spada per attaccare, quindi è sempre un discorso ambiguo, no? Definire quali sono le armi d'attacco, le armi di difesa. Chiaramente i cacciabombardieri sono evidentemente armi d'attacco al suolo a distanza, quindi vuol dire che l'Italia, se si dota, come è dotata già adesso attualmente, di cacciabombardieri, anche se di generazioni precedenti, se è dotata di questi tipi di velivoli, vuol dire che intende partecipare a missioni fuori dal territorio, questo, sì, è evidente. Poi, soprattutto se le monta, poi se le installa su portaerei, no? Questo è del tutto chiaro.
Sì, quello
fermami
che...
e chiedimi qualche altra, sì, cosa, se no non so, sì, esattamente una... dove devo andare a parare.
Un paio di domande volevo farti rispetto a quello che ho sentito, è che purtroppo, da quello che ho capito, già io e noi siamo a favore della nullità di quello, cioè che non creino questi F-35, però da quello che ho capito sono stati molto più rapidi nel chiedere e ottenere il denaro piuttosto che nel partire con una creazione di questi F-35. Quindi quello che sembra è che siano stati rapidi dal punto di vista dei soldi, di prendere e chiedere e volere questi soldi, e poi molto meno rapidi nel creare questi aerei, che speriamo che continuino a essere poco rapidi nel crearli, però la dice lunga su quanto si su quanto siano anche molto falsi. E un'altra, cioè questo volevo capire se sta succedendo così o se la tempistica è quella che sta andando avanti, è quella normale dal punto di vista della creazione di questo tipo di aerei. E poi l'altra cosa che volevo chiedere è come mai un governo che che è nato da poco e che si sta dicendo, diciamo, centrale, perché è composto sia da destra che da sinistra, non si sta occupando per niente di capire se vuole o meno produrre questi F-35. Mi sembra che la sinistra, mi sembra che si stia spostando, quella che si dichiara sinistra si sta spostando un po' verso la destra. Questo è abbastanza strano.
Allora, la questione dei tempi. È vero che c'è un certo ritardo da 1 a 2 anni, non tanto di più, per la realizzazione delle varie tappe. I soldi che sono stati spesi fino adesso, a parte questi 3,5 oscuri miliardi che ha tirato fuori il ministro ieri, e bisognerà capire esattamente a che cosa sono serviti, perché secondo me è una previsione, non sono tutti i soldi già spesi. Se si riferiscono soltanto alla portaerei, è una previsione per quanto riguarda l'adattamento dei ponti e poi l'insieme dei meccanismi necessari per accogliere gli F-35 del tipo B sulla portaerei medesima. Comunque, mettiamo tra parentesi questi 3,5 che ancora io personalmente non ho capito esattamente come conteggiare. Gli altri di cui abbiamo certezza sono 2,7 miliardi. E potrebbero essere ricompresi nei 3,5 che ha detto il ministro, quindi iniziamo a capirci. Se i 2,7 di cui già abbiamo conoscenza, che sono serviti per avviare il progetto, per partecipare al progetto con Lockheed Martin, per fare le spese di investimento iniziali, poi in questi 2,7 ci sono anche gli 800 milioni che sono stati spesi per fare lo stabilimento a Cameri, perché questi sono tutti soldi pubblici, non li ha spesi né Alenia e neanche Lockheed, cioè gliel'ha costruiti, lo stabilimento è stato costruito con i soldi nostri, insomma, con i soldi dei contribuenti, quindi è stato un regalo, diciamo, no? Da parte dei contribuenti italiani a Lockheed Martin e ad Alenia. Quindi 800 milioni dello stabilimento fanno parte dei 2,7 che sappiamo già. I 2,7 complessivi per l'avvio del progetto per gli investimenti potrebbero far parte dei 3,5 che dice il ministro. E di questi 3,5 sarebbero parte anche quelli per l'adattamento del ponte. Quindi io così inizierei già a capire meglio quello che può aver detto, no? E sono delle cifre notevoli, ovviamente, che comunque per un progetto di questo tipo, che è quello considerato più dispendioso, no? Nella storia dell'aeronautica militare di tutti i tempi e di tutto il mondo, ci stanno, insomma, è una cosa che considerate che il progetto complessivo che coinvolge soprattutto gli Stati Uniti d'America e marginalmente gli altri paesi arriverà a costi superiori ai 400 miliardi di dollari, no? Quindi non è una roba da quattro soldi. Questo per quanto riguarda i costi, non so se sono riuscito a fare delle ipotesi adeguate. Per quanto riguarda invece lo schieramento politico che sostiene il progetto, beh, del PD non mi meraviglio mica tanto, nel senso che fin dall'inizio, quando il PD ancora non esisteva, però esistevano, diciamo, i precedenti politici del PD, quindi gli ex democristiani, gli ex comunisti, il progetto è stato avviato da Andreatta, che era ministro della difesa del primo governo Prodi, quindi è un ambito politico preciso, di, chiamiamoli, democratici liberal, vicini al Partito Democratico degli Stati Uniti d'America e alcuni interessi industriali e finanziari d'oltreoceano, e ci sta bene, insomma la cosa è in armonia con la loro visione del mondo, col loro schieramento strategico e politico sullo scacchiere internazionale, che è una cosa perfettamente bipartisan, come si usa dire, no? Nel senso che il PD, erede di quelle formazioni politiche, i partiti della destra, compreso il PDL, la Lega poi anche con un appoggio notevole da parte del governatore del Piemonte Cota, di Maroni, che tra l'altro è il marito della signora Macchi.
Ah, sì,
che è l'erede, l'ereditiera di Alenia Ermacchi, no? Per dire come si intrecciano anche le questioni familiari con le questioni politiche. Ecco, è abbastanza, tra virgolette, normale che la sinistra istituzionale di tipo liberal, no? Derivante da ciò che non è più di democristiano e di PC, vecchio PC, l'ombrello nato, le cose che sappiamo da tanti anni, sia schierata a favore di questo progetto. Ora, sarebbe invece molto strano, piacevolmente strano, se il progetto si riuscisse a bloccare. Cioè, vorrebbe dire che il movimento pacifista, il movimento antimilitarista italiano, nelle sue varie componenti, magari approfittando anche di una crisi economica pesante come quella attuale, è riuscito a far deviare dalle solite strade la politica industriale, la politica militare italiana. Cosa che io voglio dire, non voglio apparire molto pessimista, mi sembra molto difficile, però stiamo a vedere, cioè noi continuiamo ad agire, cioè se la pressione popolare si accentua, secondo me forse questa è la prima volta in cui davvero si riesce a far recedere il governo italiano dall'acquisto e la fabbricazione di un nuovo sistema d'arma. Sarebbe una cosa molto inedita e piacevolmente inedita, insomma.
Beh, sarebbe molto piacevole. Speriamo che un po' di inedito finalmente arrivi, ecco.
Sì, quello che non è stato, che sicuramente non è inedito, è la sfacciataggine di questo ministro che prima di dire dei 3 miliardi e mezzo già spesi, che dovrebbero appunto legittimare gli altri, ha detto che in fondo tutto sommato aveva scherzato, cioè non era vero che bisognasse pagare qualche penale se non si compravano gli aerei, quindi
sì, questo qui è infatti una cosa molto importante, che già per esempio le grandi reti anche moderate, del pacifismo moderato come Rete Italiana Disarmo, già da un paio d'anni con degli studi che hanno fatto in modo accurato hanno visto che le penali non esistono, insomma la contrattualistica è chiara, le penali non ci sono, finora l'ha raccontata così e adesso ovviamente il ministro non può fare a meno di riconoscere che le penali non ci sono, perché gli aerei non sono già acquistati, vengono acquistati man mano che si firmano i contratti, cioè anno per anno, non c'è nessun obbligo proprio. Uno potrebbe dire che costruire uno stabilimento in questo modo e non utilizzarlo appieno comporta una perdita economica secca, lo so, è chiaro, però c'è una perdita da parte dell'erario italiano, cioè dei contribuenti, molto più ingente se gli aerei li compri tutti. Cioè uno, se lasci lì lo stabilimento e non lo fai funzionare, hai perso 2,7 o 3,5 miliardi, benissimo, cioè i contribuenti italiani hanno perso da 2,7 a 3,5 miliardi. Se invece compri gli aerei e poi li fai funzionare per tutti gli anni necessari, ne perdi di miliardi di euro, ne perdi 40, perché non sono neanche i 12 o i 14 che alcuni generali iniziano a dire dell'acquisto. Poi c'è la manutenzione, c'è l'aggiornamento dei sistemi e tutto il resto, in 30 anni va fuori 40 miliardi. Ecco, se non spendi 40 miliardi, se hai già speso 2,5, anzi 2,7 o 3,5, come dice adesso il ministro, sono sempre meno di 40, mi sembra, no? Quindi sì, hai ridotto le perdite, se blocchi il progetto hai ridotto le perdite.
Esattamente un decimo.
Sì. Qualcuno dice, ma allora poi i posti di lavoro, beh, i posti di lavoro è abbastanza, come posso dire, pietosa, no? Come, qualcuno ha fatto dei calcolini semplicissimi, nel senso che se io ho quei lavoratori di Alenia che dovrebbero essere impiegati in questa impresa, li mantengo, decido di mantenerli per il resto della loro vita, gli do uno stipendio gratis senza farli lavorare, spendo infinitamente meno di quanto spendo per acquistare gli aerei.
Beh, mi sembra una buona idea.
Quindi una volta tanto, cioè voglio dire, do il reddito a qualcuno per non costruirli. Ovvio che è un discorso paradossale, questo che nessuno mai accetterà, no? Però se io devo fare un ragionamento di equilibrio economico, li tengo lì, li retribuisco, spendo molto meno che andare a comprare gli aerei. Quindi ragionamenti sul lavoro sono, lascia sempre, come si dice, il tempo che trovano, perché sappiamo anche che gli investimenti nel civile rendono almeno 3 volte il numero di posti di lavoro degli investimenti militari, per la questione del capitale fisso molto ingente. Vabbè, sono soliti discorsi che si sono fatti più volte. Va bene,
direi che abbiamo trattato un po' tutti gli argomenti relativi a questa nuova nocività che si tira avanti ormai da un po' di anni.
Una cosa, visto che adesso mi trovo in Sicilia, anche se nella Sicilia occidentale, voglio ricordare che comunque c'è un legame tra gli F-35 e il MUOS di Niscemi.
Certo.
Beh.
Certo, sì.
Perché è un legame molto stretto, intanto per l'impresa che costruisce, che è sempre Lockheed Martin, e poi per il fatto che il MUOS fa parte di questa rete di controllo di comunicazioni che serve per far volare gli aerei, non solo i cacciabombardieri, ma far volare anche i droni, e quindi controllare praticamente i cieli e gli spazi del mondo e fare le guerre a grande distanza. Quindi c'è un'interconnessione molto 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 diretta fra questi due aspetti, che sono poi due aspetti centrali, possiamo chiamarli così, della lotta antimilitarista attuale in Italia.
Sì, se poi si vuole cercare anche altre connessioni, la Lockheed nella storia italiana vuole anche dire Antelope Cobbler, una delle prime tangenti che ci sono state nella Repubblica.
Certamente.
Va bene.
Bene.
Grazie a voi.
Grazie delle informazioni che provengono dalla Sicilia. Oggi è una giornata siciliana, perché abbiamo prima parlato di Lampedusa, adesso anche degli F-35.
Sì, io qui sono lì per caso, qui in vacanza. No. Va bene.
Va bene, grazie. Bene.